Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina è un piccolo volumetto pubblicato dalla casa editrice Oligo. È il manifesto che nel settembre del 1971, in piena rivoluzione francese, la drammaturga e polemista Olympe de Gouges lancia come atto di accusa nei confronti del patriarcato, termine che è tornato di recente attualità. La scrittrice trasforma la sua esperienza personale in una lotta politica tesa al miglioramento della condizione femminile. Ce ne parla Sara Grosoli, scrittrice e traduttrice, che appunto ci presenta questo testo. Dottoressa Grosoli, intanto cominciamo a capire in quale secolo ci troviamo e in quale paese.
Allora, ci troviamo in Francia e esattamente nel XVIII secolo. È l'epoca della Rivoluzione francese.
Per cui abbiamo già stabilito un pezzo di cornice a questo, sì, a questo momento. E ovviamente le chiediamo anche chi era Olympe de Gouges e qual era la sua posizione sociale.
Allora, Olympe de Gouges era una donna molto affascinante, con una vita ricca di varie sfumature. Lei fu segnata dalla sua nascita illegittima, era quindi figlia illegittima di un aristocratico che non la riconobbe mai, e quindi la madre di Olympe sposò un borghese di estrazione abbastanza bassa, e questo mancato riconoscimento da parte del padre provocò il fatto che la ragazza non poté ricevere una buona istruzione e neppure una buona dote. Quindi fu fatta sposare giovanissima a un uomo anziano, incolto, rozzo, che lei non amò mai. Per sua fortuna, diciamo, rimase vedova molto presto. Si trasferì a Parigi e, grazie alla sua grande capacità seduttiva, riuscì a introdursi nel bel mondo grazie all'appoggio di un amante riuscì a sfondare in teatro. Lei decise di diventare commediografa e creò una sua piccola compagnia teatrale che possedeva le proprie scenografie, i propri costumi, e nelle sue opere Olympe voleva proprio parlare di temi sociali molto importanti, che erano i diritti delle donne, ma anche i diritti degli schiavi, perché ricordiamo che la Francia aveva delle colonie ovviamente all'estero, e Olympe era scandalizzata dal trattamento inumano che veniva riservato a questi schiavi, che, come dice lei, erano spesso anche figli dei proprietari terrieri, quindi erano fratelli di serie B dei francesi, dei padroni francesi, così. E quindi Olympe ebbe molto successo, divenne una figura molto rinomata, anche se fu fatta bersaglio di critiche aspre, perché c'erano persone che non le perdonavano questa sua audacia, questa sua spregiudicatezza di costumi. E poi arrivò il grande momento della Rivoluzione francese e per la prima volta le donne cercarono di introdursi sulla scena pubblica della politica, e Olympe fece appunto questo passo grazie sempre alla sua penna, perché ricordiamo che sì, le donne non potevano essere elette all'epoca, quindi potevano solo cercare di partecipare al dibattito culturale, e Olympe lo fece scrivendo numerosi pamphlet, petizioni, si occupò dei diritti sempre dei più deboli, chiese di aprire ospizi per gli anziani, di aiutare di più le partorienti, di liberare le ragazze senza dote dal giogo della monacazione forzata. Insomma, era una riformatrice sociale che si batteva con i suoi scritti per cambiare meglio la società.
Senta, abbiamo capito cosa la spingere a prendere un'iniziativa così impegnativa, visto i suoi precedenti, e lei parlava del momento particolare in cui lei comincia a operare e che poteva rappresentare anche un pericolo per lei. Infatti, come mi ha detto, poteva farsi dei nemici, si era fatta anche dei nemici.
Sì, esattamente. Poco prima della rivoluzione, questa sua difesa degli schiavi le costò ovviamente l'ostracismo da parte di tutti i proprietari terrieri, da chi aveva degli interessi nelle colonie, e poi ovviamente per la parte maschile della società, una donna che osava criticare l'operato degli uomini e osava rivendicare dei diritti per le donne non era certamente una figura ben vista da tutti. Lei ebbe alcuni sostenitori anche fra gli uomini, ovviamente, però la maggior parte degli uomini la considerava una minaccia all'ordine sociale, all'ordine familiare, perché Olympe ovviamente rivendicava delle cose molto importanti, che erano la possibilità di divorziare per le donne e la possibilità di veder riconosciuti i figli illegittimi, quindi di ottenere la parità dei diritti per i figli nati sia dal matrimonio che fuori dal matrimonio. Tutto questo ovviamente si scontrava contro gli interessi, certo, l'eredità.
Ormai una consolidazione in quello che era una tradizione, evidentemente. Senta, nella sua dichiarazione a chi si rivolge? A chi la presenta?
Allora, la presenta, cioè chiede il patrocinio alla regina Maria Antonietta, perché Olympe non era, all'inizio della rivoluzione, non era totalmente contraria all'istituzione monarchica, ma si rivolge nel testo direttamente all'uomo, l'uomo con la U maiuscola ovviamente, quindi insomma al concetto di uomo, che vede come una persona che tenta di sopraffare la donna, e al contrario di quello che avviene nell'ordine naturale degli animali, dove invece i due sessi collaborano, vivono in armonia, e poi si rivolge ovviamente anche alle altre donne, chiede loro di svegliarsi, di scuotersi di dosso queste catene, di diventare consapevoli della loro situazione.
Senta, lei si rivolge ovviamente alle donne, alle donne come diritti della donna e della cittadina, ma anche come i doveri della donna e della cittadina, per cui non soltanto liberandole da, ma anche facendole assumere delle responsabilità.
Certo, sì. Il suo ragionamento era molto semplice, diceva: se noi donne abbiamo il dovere di pagare le tasse e abbiamo il dovere di scontare le nostre pene quando l'istituzione giudiziaria ci riconosce colpevoli, allora noi abbiamo anche il diritto di ricoprire delle cariche pubbliche. Quindi il percorso che Olympe aveva delineato per la donna era un percorso di impegno professionale e di riconoscimento delle proprie responsabilità, e quindi molto chiaramente lei riconosce anche le colpe delle donne, colpe storiche, perché dice che molto spesso le donne in passato, per ottenere dei vantaggi personali, avevano fatto leva soltanto sul loro fascino fisico e quindi avevano usato dei mezzi obliqui indiretti per ottenere influenza e potere. E fa questo riguardo l'esempio classico delle amanti dei re, come sappiamo nella storia francese furono tante, furono importanti, insomma, sì.
Senta, lei ci ha parlato appunto che è un momento particolare per cui anche le donne durante la Rivoluzione francese cominciano a cambiare idea. Ecco, come viene accolta allora questa provocazione da parte di Olympe de Gouges?
Purtroppo non ha un grandissimo riscontro nell'immediato, perché Olympe viene dipinta con delle tinte piuttosto fosche, quindi le donne ancora della borghesia stavano facendo i loro primi passi del movimento di liberazione, e c'era ancora molta considerazione per la morale, per l'opinione pubblica, quindi Olympe non viene vista come figura modello da seguire assolutamente, è una figura eccezionale che suscita ammirazione, inquietudine, ma sono poche le donne che rivendicano, come fece lei, queste rivendicazioni importantissime dei diritti.
Termina la prima parte di Non Solo Cultura, lo spazio passa alla regia e noi ci risentiamo fra poco. Professoressa Bonomi, ecco, siamo alla nuova edizione di questo interessantissimo lavoro Lingua Italiana e Televisione che lei ha scritto con Gabriella Alfieri, nel 2012 la prima edizione, adesso questa seconda con maggiore, direi, materiale da esaminare. Senta, veniamo ai 70 anni della televisione e questo lavoro ci aiuta a capire quante cose si sono trasformate in questi decenni, a partire dall'inizio. Se non mi spiace, vorrei cominciare dall'inizio, dalla situazione culturale scolastica di allora e da quello che la dirigenza si proponeva.
Certo. E dunque, naturalmente le cose erano proprio molto molto diverse, perché la televisione nasce in un'Italia culturalmente e linguisticamente molto 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 diversa da quella di oggi. Consideriamo anche il fatto che la maggior parte della gente parlava ancora dialetto negli anni 50, quindi c'era una forte presenza di persone che usavano per parlare il dialetto piuttosto che l'italiano. La televisione ha avuto una valenza pedagogica anche in ambito linguistico molto importante e si è certamente proposta l'obiettivo di aiutare la diffusione dell'italiano a spese dei dialetti, e questo è stato poi molto ben rilevato dagli studi, per esempio, di Tullio De Mauro e di altri linguisti che hanno ben sottolineato e documentato quello che è successo. Quindi la televisione inizialmente si proponeva di informare, educare e divertire, intrattenere. Erano gli obiettivi della BBC inglese che la televisione italiana, la RAI italiana, ha fatto propri, e quindi tutti i programmi, diciamo, rispondevano nei loro diversi modi a questi tre obiettivi, che erano obiettivi in buona parte educativi,
certo.
L'informazione, la fiction, gli sceneggiati, pensiamo agli sceneggiati derivati da capolavori della letteratura italiana e straniera. Quindi, diciamo, l'impostazione era un'impostazione fortemente pedagogica, senza che venisse trascurata una invece volontà di intrattenimento che si associava a quella pedagogica. Quindi certamente questa volontà, in quella che da Umberto Eco è stato chiamata paleotelevisione, cioè la televisione dal 54 al 76, i primi due decenni, è stata una volontà molto precisa e che ha avuto anche dei risultati. Pensiamo anche a programmi come Non è mai troppo tardi, e programmi proprio educativi, il maestro Manzi che faceva scuola e che ha dato la licenza elementare a moltissimi e a moltissime persone con il suo programma. Quindi forte questa, ripeto, questa volontà, questa finalità nella prima televisione erano molto forti.
Senta, col passare del tempo però cambiano tante cose e anche l'italiano, il linguaggio deve adattarsi. In che modo si adegua?
Ma è cambiato molto, innanzitutto a partire da, come dicevo prima, dalla fine della paleotelevisione, cioè con quella che è stata chiamata neotelevisione, cioè l'ingresso delle reti private accanto alla RAI, alle reti pubbliche. E quindi la televisione commerciale, Fininvest, poi Mediaset e poi altre, hanno cambiato il panorama e hanno aumentato fortemente la componente intrattenitiva rispetto alla componente pedagogica della paleotelevisione. Questa fase della neotelevisione ha portato poi la parola del pubblico, l'ingresso del pubblico nei programmi e quindi la voce quotidiana, la voce delle persone, come dire, non degli addetti ai lavori, ma di persone che sono entrate nelle trasmissioni. Pensiamo ai quiz e a tante altre trasmissioni di questo tipo. Quindi una varietà linguistica, un aumento dell'intrattenimento che ha avuto corso nei decenni, diciamo negli anni 70, 80, 90, e poi con il nuovo millennio, possiamo dire dal 2010 grosso modo, quella che è stata chiamata la terza fase, la post-televisione, cioè la televisione della convergenza con la rete, perché adesso la televisione non è più solo i programmi che vediamo nel piccolo schermo, ma è l'intreccio tra il mezzo televisivo e la rete. Certo. E questo ha accresciuto ulteriormente la mescolanza linguistica, la mescolanza di programmi e la mescolanza di tipi di linguaggio.
Certamente. Senta, come diceva prima, gli argomenti che vengono trattati sono infiniti, dalla politica allo sport alla pubblicità, ma ecco, voi avete centrato la vostra attenzione su alcuni tipi di programmi che anche lì sottolineano quello che può essere la necessità di un certo tipo di italiano.
Sì, dunque noi abbiamo seguito in qualche modo dei generi: l'informazione, la fiction, l'intrattenimento, eccetera, e abbiamo cercato di vedere anche i cambiamenti proprio attraverso la storia della televisione, attraverso quelle tre diverse fasi a cui ho fatto riferimento prima, e anche le differenze linguistiche tra i generi, perché l'italiano veicolato dall'informazione è molto diverso. Certo. Dal italiano della fiction, così variegata al suo interno peraltro, o dall'intrattenimento dallo sport, dalla televisione per bambini, eccetera. Quindi naturalmente ci sono delle caratteristiche generali di ciascuno di questi generi che poi trovano una declinazione differente tra i programmi, tra le reti, eccetera, eccetera.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e come sempre appuntamento a mercoledì prossimo.